Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
La guida suprema America ha preso colpo da dove non si aspettava. Barjom, l'Iran e l'Occidente si decida su rimozione delle sanzioni. Crisi dell'Ucraina, Cina, non alzare tensione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi mercoledì 9 febbraio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un altro appuntamento con lo speciale dedicato all'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica in Iran. A partire da 22 dicembre Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere i suoi programmi su satellite Eutelsat Hotbird 13C. Per dati tecnici, ricevere informazioni, basta andare sul sito di Radio Italia parsoday.com/it o iscrivere al nostro indirizzo che è Radio Italia irib99@gmail.com. A tra poco. Gli Stati Uniti hanno preso un colpo da dove non si aspettavano, così la guida suprema dell'Iran, il sommo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nell'incontro con i comandanti e il personale dell'aviazione militare del paese in occasione del 43° anniversario della rivoluzione islamica dell'Iran. L'incontro di ieri ha avuto luogo per commemorare un grande evento avvenuto 43 anni fa, appunto nel bel mezzo della battaglia del popolo iraniano sotto la guida dell'imam Khomeini contro la monarchia filoamericana della dinastia Pahlavi, quando le forze dell'aviazione dell'esercito a Teheran decisero di stare dalla parte dei rivoluzionari malgrado la forte e dura repressione degli agenti dello Shah. Fu un duro colpo che spezzò la schiena al regime Pahlavi. L'8 febbraio 1979 l'imam Khomeini, dopo il suo rientro in Iran, ricevette i comandanti dell'aviazione e dell'esercito presso la scuola Alavi di Teheran, dove i militari svolsero una parata militare in segno di fedeltà con la rivoluzione islamica. Per quanto riguarda l'incontro di ieri, per il rispetto delle misure adottate, onde il contenimento del contagio da Covid-19, i responsabili sanitari hanno deciso di ridurre il numero dei partecipanti all'evento. Allora, a parte salienti del discorso della guida suprema, quando le forze del bene si oppongono a quelle del male, il nemico sbaglia, nonostante tutta la sua forza esteriore, ma vuota interiormente. Sempre così come il colpo di grazia che l'8 febbraio 1979 l'aviazione diede al corpo ormai esanime del regime Pahlavi. L'offensiva del nemico è combinata e comprende tutti gli aspetti economici, politici, mediatici, diplomatici e di sicurezza. Anche la nostra risposta deve essere combinata. Dobbiamo impegnarci in tutti i versanti, ha detto ancora il leader. E poi ancora, l'America ha preso il colpo da dove non si aspettava. L'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto di tutto per distruggere l'immagine di questo paese presso l'opinione pubblica mondiale. Sullo stesso binario sta camminando anche questo attuale, ha detto ancora. Ed infine una frase sulla pandemia e il vaccino. Io mi sono fatto somministrare la terza dose del vaccino del Covid e consiglio al nostro caro popolo di fare ciò che consigliano i medici e gli specialisti. L'Occidente dovrebbe prendere una decisione seria ed efficace riguardo alla rimozione delle sanzioni, provare che si è davvero allontanato dalle politiche fallimentari della precedente amministrazione americana. Lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, secondo quanto riportato dall'agenzia IRNA, in una telefonata con omologo cinese Wang Yi, parlando delle sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica Islamica dopo la decisione dell'ex presidente Donald Trump di ritirare Washington dall'accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale Barjom raggiunto a Vienna 2015. Durante la conversazione il ministro iraniano ha espresso apprezzamento per l'atteggiamento di Pechino a favore della rimozione delle sanzioni contro Teheran nella trattativa in corso nella capitale austriaca per il rilancio del patto sul nucleare, a cui oltre all'Iran partecipano paesi firmatari, ovviamente non americani, cioè Russia, Cina, Francia, Inghilterra e Germania. La Cina spera che tutti restino calmi e controllati e si astengano dal far cose che intensifichino o i conflitti e aumentino le tensioni. Così il portavoce agli esteri cinese Zhao Lijian ai cronisti chiedevano un commento su notizie di sui missili che Kiev chiede agli Stati Uniti di spiegare vicino a Kharkov. Questa seconda città ucraina per abitanti non è lontana dal confine. Sempre per quanto riguarda la crisi ucraina, si fa sempre più teso il braccio di ferro tra l'Occidente e la Russia. Il ministro degli esteri ucraino Kuleba Dmitry ha annunciato che Kiev ha recentemente ricevuto sostegno dai partner occidentali per un importo di 1.500.000.000 di dollari e oltre 1.000 tonnellate di armamenti. Il Ministero della Salute palestinese, cambiamo pagina, ha annunciato l'assassinio a Nablus di 3 giovani palestinesi da parte delle forze di occupazione. Da Tel Aviv i media hanno riferito che un'unità speciale della polizia sionista ha assassinato i 3 palestinesi con il pretesto che avevano aperto il fuoco contro le forze di occupazione. Il Tribunale di Gerusalemme ha deciso di sospendere la seduta del processo a carico dell'ex premier Benjamin Netanyahu, in programma ieri, e rimandarlo proprio almeno fino alla prossima settimana. La decisione è stata presa dopo che si sono appresi ulteriori particolari sullo scandalo che vede coinvolta la polizia del regime sionista nell'uso dello spyware Pegasus della società NSO. Abusi nella chiesa Reitziger, Papa Emerito ha replicato con una lettera al dossier che ha rivelato quasi 5.000 casi di abusi da parte dei religiosi nel arcidiocesi di Monaco, di cui anche lui fu vescovo. Mi rammarico per ogni singolo caso, posso solo esprimere profonda vergogna, grande dolore e la mia sincera domanda di perdono. E oltre 1.000 persone sono scese in piazza a Minneapolis per protestare contro un altro omicidio ai danni della comunità nera afroamericani. Questa volta Amir Locke, il 22enne afroamericano, ucciso a sangue freddo dalla polizia mentre era assopito sul divano durante una perquisizione domiciliare senza preavviso, di cui però non era il destinatario. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Johnson & Johnson, o poi di tribù dei nativi negli Stati Uniti. Cosa c'entra Johnson & Johnson con gli oppoidi e le tribù dei nativi americani? La notizia è di quelle destinate ad entrare nella storia, perché sia la Johnson & Johnson che altre multinazionali hanno accettato di retribuire con 590 milioni di dollari le tribù americane. Una decisione presa dall'alta corte dell'Ohio dopo che erano state presentate 3.000 querele a causa di un'epidemia collettiva. La Johnson & Johnson e tre maggiori distributori di oppioidi hanno firmato un accordo che le costringe a pagare una somma enorme ai nativi americani e dell'Alaska, all'incirca 6.800.000 di persone. L'accusa: aver alimentato un'epidemia di farmaci oppioidi tra i Cherokee dell'Oklahoma, circa 390.000 abitanti. Si tratta di un accordo storico tra un governo tribale e uno Stato degli Stati Uniti. La causa nasce dall'ondata di dipendenze e dalle vittime provocate da una serie di farmaci con sostanze psicoattive che hanno avuto effetti similari alla morfina. Per il Centro di Controllo delle Malattie dal 1999 al 2019, i farmaci oppioidi hanno causato nei soli Stati Uniti almeno 500.000 di morti per overdose, un numero talmente elevato da far superare quello per le vittime di eroina.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, anche oggi vi vogliamo portare nell'ormai lontano 1979 per parlarvi dei fatti e degli eventi riguardanti la rivoluzione islamica in Iran. Non mancate! Gentili ascoltatori, durante le puntate precedenti vi abbiamo narrato i principali fatti che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran nel 1979. Oggi iniziamo il discorso a proposito dei due principali e fondamentali motivi che hanno portato alla vittoria della rivoluzione islamica da un punto di vista del pensiero: l'ideologia è la guida islamica. A tra poco con l'inizio del discorso a proposito dell'ideologia. La rivoluzione dell'Iran senza alcun dubbio non rappresenta solo la lotta al fine di distruggere un regime imperiale e oppressore. Ciò che ispirò e caratterizzò l'insurrezione del popolo iraniano fu la dottrina islamica e gli insegnamenti del Corano. Questo libro celeste invita gli uomini al perdono, all'indulgenza e al bene. Pratica il perdono, invita al bene, allontanati dagli ignoranti. Così recita la settima sura del Corano, il versetto 199. L'Islam è una religione di pace, fratellanza e bontà che esorta gli uomini ad agire con saggezza e bontà e non rancore e odio, a non nutrire risentimenti, a non covare vendetta e a rendere bene per male, affinché il rancore e l'inimicizia non abbiano a continuare. E coloro che pazientano per desiderio del Signore e compiono la preghiera ed elargiscono di quel che loro la nostra provvidenza provvede, in segreto e in modo palese, e respingono il male col bene, di questi è la dimora finale. Ma questo comando di praticare il perdono e l'indulgenza che vi abbiamo letto nel 22esimo versetto della 23esima sura del Corano si riferisce alla società islamica. Infatti, mentre il Corano invita al perdono e alla tolleranza nei rapporti con i propri fratelli di fede, nei confronti degli oppressori e dei predatori delle ricchezze, esorta alla durezza. I musulmani con l'aiuto reciproco possono appianare la strada della vita così irta di difficoltà. Il Corano invita ad avere fede nella possibilità di raggiungere la felicità, la cui prima condizione è lottare contro le potenze dette taghuti per poter entrare nel regno di Dio. Secondo il Corano, taghuti è un sistema sociale o quella dottrina che trascina l'uomo in schiavitù e lo priva della libertà, che ottunde il senso critico così che le cattive azioni appaiano accettabili. E così fu resa adorna agli occhi del faraone la sua turpe azione e si distolse dalla retta via, che, frapponendo ostacoli alla crescita del pensiero e della volontà, induce all'obbedienza cieca e mantiene la società in uno stato di stagnazione e di debolezza. Il significato che la parola taghuti assume nel Corano è molto ampio. Con questo termine viene indicato quel sistema inumano che riduce l'individuo in schiavitù allontanandolo da Dio, al cui potere soltanto l'uomo deve piegarsi. Considerando quindi attentamente il significato della parola taghuti, ci rendiamo conto che il capitalismo in Occidente, il materialismo, nei paesi comunisti e il fascismo sono sistemi taghuti, giacché ognuno di essi, in forme diverse, riduce l'uomo in schiavitù e, secondo le parole del Corano, rende gli individui indigenti, mustaz'af. Mustaz'af, come molti pensano, non significa solo indigente, misero, diseredato, giacché, come si deduce dal testo sacro dell'Islam, sono mustaz'af anche coloro che, vivendo in sistemi non conformi alle norme divine, hanno perso le loro doti spirituali, le libertà individuali e sociali e i diritti umani. Il Corano invita coloro che sono oppressi a spezzare le catene della schiavitù e a liberarsi dalle potenze taghuti, fonti di corruzione e di decadenza, e a entrare nel regno della fede di Dio, cioè il regno di luce, libertà e rispetto dei diritti umani. Una delle caratteristiche delle società taghuti è la divisione in classi, per cui alcuni godono di tutti gli agi mentre la maggioranza langue nella povertà e nell'ignoranza. Così in Iran, prima della rivoluzione, un numero limitato di individui, la maggior parte dei quali non avevano ottenuto la ricchezza e col lavoro, mandavano i propri figli in scuole private, mentre in tante scuole pubbliche i libri di testo, i banchi e gli insegnanti non erano in numero sufficiente e il livello di insegnamento era molto basso. In quella società i malati agiati venivano affidati ai migliori medici o andavano a curarsi all'estero, mentre nelle zone povere della città e nei villaggi migliaia di individui venivano abbandonati alle sofferenze e alle malattie. Il livello dell'igiene era carente e la morte e la malattia erano in continuo agguato. Il primo imam degli sciiti, l'emiro dei credenti, Ali ibn Abi Taleb, la pace sia con lui, in uno dei suoi sermoni così descrive la società Taghuti: «Che spettacolo doloroso e che società vergognosa! Dovunque si poggi lo sguardo, da un lato si vede il bisognoso che soffre nella povertà e nella miseria, dall'altro il potente che sperpera empiamente i doni di Dio o che li ammassa, privando i servi del Signore dei loro diritti».